Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed è lunedì 25 agosto 2008, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, sono le 13.12 in questo momento, saluto Luciana Fantini ed Efa Rohrmann che oggi sono in regia e saluto Massimiliano D'Angelo che ha la parte tecnica, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata della nostra trasmissione di approfondimento sull'attualità che è dedicata interamente ad alcune testimonianze che ci arrivano direttamente dal meeting di Rimini, il meeting organizzato da Comunione e Liberazione che è giunto quest'anno alla 29esima edizione. Ieri l'apertura con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della città, Monsignor Lambiasi, apertura di questa 29esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli, questo è il sottotitolo del meeting di CL. Hanno partecipato 10.000 persone a questo rito che gremivano il più grande auditorium allestito nella fiera riminese. E durante l'inaugurazione è stato anche il momento per la lettura del messaggio che Papa Benedetto XVI ha inviato al meeting di CL, meeting che quest'anno ha come titolo O protagonisti o nessuno, messaggio del Papa scritto dal segretario di Stato il Cardinal Bertone e letto proprio ieri da Monsignor Lambiasi. Per il cristianesimo il protagonismo non è mondano esteriore, sia essere protagonisti ma senza rincorrere fama e successo, ha scritto il Papa. Ma proprio sul tema di questa edizione del meeting, su questa breve frase o protagonisti o nessuno, Luca Collodi, il nostro inviato, ha intervistato ieri Giorgio Vittadini, uno dei leader storici di CL, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Ascoltiamo Vittadini.
Vittadini, è così negativo essere protagonisti?
No, è positivo se protagonista non si intende protagonista solo alla Phelps, cioè la gente comune è protagonista se è fedele, sincero al desiderio del cuore e se scopre la fede come un'esperienza che lo rende capace di rispondere a questo desiderio. Allora il test del protagonismo, del non essere nessuno, è la positività, la letizia, la bellezza che l'esperienza cristiana porta, come dice questo pontefice.
Ma qual è il confine concreto oltre il quale si è protagonisti in negativo?
Quando non si è soddisfatti, cioè il potere del protagonismo è ottenere qualcosa al di fuori da sé che dipende dalle circostanze esterne. Protagonista come essere il primo, il dominatore, mentre uno può non esserlo, ma può vivere benissimo la sua vita accettando quel che è. L'esperienza cristiana in tutto il mondo è di milioni, milioni, decine di milioni di persone che nei tempi scorsi e adesso sono stati protagonisti della loro vita senza avere dominio, potere, soldi o altro.
Vittadini, l'uomo oggi, l'uomo comune, è ancora protagonista?
L'uomo comune è protagonista se non accetta quel paradigma della filosofia moderna secondo cui il suo desiderio è ingannevole, secondo cui le risposte al desiderio sono false, secondo cui quindi l'unico uomo che si afferma è il divo che comanda e gli altri sono tutti schiavi. L'uomo è protagonista se riprende la tradizione umana e cristiana e la vive fino in fondo oggi. Allora si può vivere da protagonista. Da questo punto di vista è una bella battaglia che non si vince quantitativamente, si vince qualitativamente. Penso alle minoranze creative di Ratzinger.
La Chiesa resta protagonista del terzo millennio o no?
Direi che è tornata protagonista, forse era meno protagonista apparentemente nel 1800, nell'inizio del Novecento, mentre adesso stanno tornando tutti, anche perché lei pensi, dopo la caduta del muro, quando c'erano i neocon protestanti americani che ti dicevano siamo noi il futuro, i valori che portiamo altro, hanno fallito clamorosamente. Adesso ci troviamo ad avere i problemi di convivenza tra i popoli che c'erano sotto la guerra fredda e molto di più. E si comincia a capire che se non si riparte dalla verità come forza della pace, quello che i pontefici hanno ripetuto, non si va da nessuna parte. Quindi direi che il ruolo della Chiesa è protagonista da questo punto di vista. Avremo questo meeting, l'incontro con l'ambasciatrice americana in Vaticano, la Glendon, e Weiler, il professore ebreo, sul discorso del Papa all'ONU, mettono al centro questa idea di protagonismo della Chiesa che comincia a essere visto come un fattore per tutti fondamentale, quindi direi più protagonista adesso di 20-30 anni fa, di 100 anni fa.
Improvvisamente in questi ultimi giorni si stanno accendendo tanti focolai nel mondo, dal Caucaso al Medio Oriente all'Asia. Perché la pace non è più protagonista?
Ma perché, come si vede nel libro dell'origine della diversità di Prades che sarà, e Milbank, Auerbach, che sarà presentato qui al meeting, non è che si fa la pace se si pensa di fare i furbetti e di comandare un pezzo di mondo. Perché se non c'è uno statuto internazionale riconosciuto di diritti della singola persona, non tiene niente. Siamo alla ripetizione, ripeto, degli anni della Guerra Fredda, con meno chiarezza, perché uno non ha un punto di riferimento accettabile. Allora è un problema di forza, ma nel momento in cui non siamo più in un mondo unipolare, perché è tornata fuori la Russia, è venuta fuori la Cina, è chiaro che si ritorna come era sotto la Guerra Fredda, che non c'era la guerra mondiale, ma c'era il Vietnam, c'era la Corea, oggi c'è il Medio Oriente, oggi c'è la Georgia, il Kosovo. Non si possono affrontare questi problemi se non ripartendo dalla verità di sé. Questa equazione per cui l'uomo è protagonista rispetto alla persona e la legge della persona, la legge dello Stato, degli Stati internazionali, che è quello che la Chiesa ripropone, è il fattore che può affrontare queste cose. Se si salta questo non c'è speranza.
Ed era Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, esperienza nata nell'ambito di Comunione e Liberazione. Vittadini è uno dei leader storici, appunto, di CL. Così al microfono del nostro inviato a Rimini, Luca Collodi, ha sintetizzato il significato del tema di questa 29esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, o protagonisti o nessuno. Ma ieri, nella giornata inaugurale, protagonista vero e proprio del meeting è stato il presidente dei Vescovi Italiani, il cardinal Angelo Bagnasco, che ha tenuto una relazione e anche una conferenza stampa. Il presidente della CEI ha ricordato che c'è piena sintonia tra i Vescovi e il Papa e c'è una grande consapevolezza dell'emergenza educativa in tutte le diocesi italiane, nelle scuole, negli istituti cattolici, che continuano nella loro azione educativa per il bene della società intera. A proposito delle priorità politiche per l'autunno, il cardinale ha detto che i Vescovi Italiani sono preoccupati per le difficoltà delle famiglie nella vita quotidiana e auspicano risposte propositive per le fatiche che attraversano, senza pretese però di dettare agende a nessuno. I Vescovi non intendono dettare agende a nessuno, ha detto Bagnasco, ma ascoltiamo proprio il presidente della CEI, il cardinal Bagnasco, al microfono di Luca Collodi. In questa intervista parte una prima risposta che riguarda proprio l'impegno politico dei laici cattolici.
Intanto è opportuno ricordare quanto il Santo Padre ha detto al convegno ecclesiale di Verona, quando con molta chiarezza e puntualità ha detto che la Chiesa non è in quanto tale un soggetto politico. Ma ciò ha aggiunto immediatamente che ciò non significa il neutralismo di fronte a qualunque posizione sociale, culturale e via discorrendo. Proprio perché la Chiesa ha come missione l'annuncio del Vangelo, l'annuncio di Cristo, e Cristo salva completamente, radicalmente la persona umana in tutte le sue dimensioni, sia personali che sociali, comunitarie e relazionali. Quindi la Chiesa non è e non può essere neutra o indifferente rispetto a qualunque posizione, anche se come soggetto in quanto tale, ecco, non entra nell'agone politico. I credenti, come tutti i cittadini, entrano nella politica, nel gioco della democrazia, ecco, nei movimenti della democrazia, con la propria coscienza, come tutti, e dentro al dinamismo democratico portano avanti, ecco, una visione delle cose che in parte nasce proprio chiaramente dalla propria fede, dal Vangelo, e in altra parte però anche dalla luce della ragione. Quindi non tutte le posizioni dei politici cattolici o comunque della comunità cristiana quando si esprime, o degli stessi vescovi a volte quando si esprimono sui principi generali, non tutte le posizioni sono di tipo confessionale, non necessariamente. Alcune sì, bisogna distinguere, alcune sì, ma altre, come ho detto, per quanto riguarda il valore della persona umana, della vita umana, della società, della famiglia, eccetera, sono valori che sono di ordine innanzitutto naturale, razionale.
la verità morale, una verità etica, come si può coniugare con un impegno pubblico di un cristiano anche impegnato nello Stato, ad esempio?
Non esiste società, non esiste, non può esistere un ordinamento sociale senza una dimensione etica. Questo direi che fa parte dell'esperienza universale. Posto questo principio, ognuno si colloca all'interno del dinamismo democratico, sociale e anche legislativo, nelle modalità previste, con la propria consapevolezza, con la propria coscienza, con il proprio sistema morale. Ricordando, ripeto, che il punto di incontro, ecco, delle diverse posizioni deve essere la ragione. Ora, mettere in crisi la ragione vuol dire distruggere l'unico punto di incontro di tutte le posizioni possibili, laiche, laiciste, religiose e via discorrendo, che permette di parlarsi e quindi di intendersi. Quindi su questo punto bisogna proprio essere molto, molto onesti, ecco, e non etichettare subito come confessionale qualunque presa di posizione di un credente, di un cattolico.
Eminenza, il protagonista del dibattito parlamentare del prossimo turno sarà il federalismo. Può, secondo lei, il federalismo rappresentare una nuova esperienza di solidarietà per il popolo italiano?
Perché un popolo sia tale e quindi ogni persona si possa sentire parte di un popolo, in grado anche, col desiderio anche di sacrificarsi per questo popolo, per questa comunità, perché la sente come la sua casa, la sua famiglia, è necessario proprio avere un senso di appartenenza, di unità, senza del quale non vi è questa possibilità di aggregativa, fortemente aggregativa, e anche di creare storia. Se ognuno va per se stesso, per la propria strada, evidentemente non trova la ragione per spendersi per la cosa comune, per la cosa pubblica. Quindi se il federalismo viene ad essere un modo per servire meglio dentro a questa unità di popolo, che è il nostro paese, come qualunque altro paese, certamente è una cosa buona, sicuramente. Quindi a completamento e a traduzione di quello che è il compito dello Stato, che è la giustizia. Se il federalismo aiuta la giustizia dello Stato, bene.
In conclusione, che cosa può dare la Chiesa all'Italia di oggi?
La Chiesa desidera essere, continuare ad essere con umiltà, un punto di riferimento per le molte comunità parrocchiali sparse in tutto il territorio nazionale. Sono circa 27.000 le parrocchie, oltre tutte le altre istituzioni, gruppi, eccetera. E quindi questa capillarità di presenza, di punti luce, potremmo così semplicemente dire, è un grande servizio a tutta la nazione, a tutto il paese, in forza del proprio messaggio religioso, con tutto quello che ne consegue, in forza di quel senso di carità cristiana o di solidarietà evangelica che è tradizione, che è patrimonio essenziale della cristianità, della Chiesa, e che è a disposizione non di alcuni, i credenti cosiddetti, ma di tutti, come questo già avviene.
E così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Bagnasco, ai nostri microfoni, intervista registrata a Rimini al meeting di CL dal nostro inviato Luca Collodi proprio ieri, giorno dell'intervento dell'Arcivescovo di Genova. Ma ancora da Rimini ascoltiamo una terza intervista. Si è parlato anche della situazione internazionale, resa molto critica dal recente conflitto nel Caucaso. Ricordiamo anche le parole di Papa Benedetto XVI ieri a Castel Gandolfo. Il Papa ha lanciato un appello agli Stati per scongiurare il ritorno alle tragiche contrapposizioni del passato. Il Papa ha detto che bisogna constatare con amarezza il deterioramento del clima di fiducia e di collaborazione tra le nazioni che dovrebbe invece caratterizzarne i rapporti, e ha ricordato che la violenza va ripudiata. Del fatto che la pace sia una mancata protagonista in questo momento sulla scena internazionale, Luca Collodi, il nostro inviato, ha parlato con Mario Mauro, il vicepresidente del Parlamento europeo, intervenuto anche lui al meeting.
Mario Mauro, la pace non sembra più essere protagonista, almeno nel Caucaso.
La verità è che oggi nel mondo mancano soggetti forti dal punto di vista politico che siano in grado di tradurre la preoccupazione per la pace in un programma di pace serio e condivisibile. prova ne è stato il fatto che la buona volontà mostrata in questa circostanza dall'Unione Europea, testimoniata dalla solerzia di Sarkozy, ha avuto comunque un esito relativo, considerando il fatto che all'Unione Europea mancano gli strumenti per politiche efficaci di pace.
O l'Unione Europea è ricattabile sul piano energetico dalla Russia?
Soprattutto credo che siano mancati gli elementi istituzionali, vale a dire un'Unione Europea che dichiara il proprio impegno per la pace, ma non ha strumenti di politica estera e soprattutto esercito per rendere plausibile in qualche modo un'iniziativa forte, rimane comunque poco credibile. Direi però, a suffragio di quel che è stato fatto, che la solerzia del Presidente dell'Unione Europea temporaneo, il francese Sarkozy, ha comunque prodotto degli esiti e questo ci spinge a capire che di un'Europa forte c'è invece bisogno.
Cosa ha spinto, Mauro, la Russia ad accelerare sul fronte del Caucaso, ma quasi ad avvertire il mondo di un ritorno sullo scenario internazionale?
Il pretesto mi sembra evidentemente quello che è accaduto in Kosovo, cioè prendendo a pretesto per l'appunto il fatto che è stato in qualche modo modificato un principio del diritto internazionale, sancendo che laddove delle popolazioni sono maggioranza possono modificare gli aspetti dell'integrità territoriale. I russi ne hanno approfittato per rilanciare, manifestando la propria intenzione di inglobare Abkhazia e Ossetia del Sud. Questo era stato un avvertimento ben preciso lanciato dal ministro degli esteri russo all'indomani del riconoscimento da parte americana ed europea del Kosovo, e puntualmente si è trovato il pretesto delle iniziative georgiane per dare voce a questo nuovo protagonismo di Mosca, che è un protagonismo molto meno nuovo di quello che si può immaginare se guardiamo comunque alla storia di questo paese, dove anche la parentesi sovietica in fondo altro non faceva che coprire delle istanze di tipo imperialista.
Non c'è stata anche una certa ingenuità da parte della Georgia?
Molto probabilmente, più che parlare di ingenuità, dovremmo analizzare bene che cosa accade anche all'interno della Georgia. Perché nulla di più facile che le iniziative di Saakashvili in qualche modo riflettano un andamento altalenante del consenso interno. Però questo è un discorso che ci porterebbe inevitabilmente lontano a fare altri tipi di considerazioni. Troppo spesso ci apriamo a dare patenti di democrazia a realtà e paesi che devono fare ancora un lungo cammino.
Questa situazione del Caucaso sembra addirittura avere ripercussioni anche con il rapporto nel mondo arabo, con la Siria, con il Medio Oriente. Perché?
Tutto ciò che è geostrategia degli equilibri sul piano è militare e politico-economico finisce col coinvolgere l'intero mondo, soprattutto se tra le considerazioni da fare ci sono quelle di carattere energetico, evidentemente, e quelle che attengono lo scenario del grande Medio Oriente, quello cioè che arriva fino all'Iran e all'Afghanistan. Inevitabilmente in questo senso strategie di contrasto tra quelle che sono le esigenze dei russi e quelle che sono le ansie di gran parte del mondo islamico finiscono per trovare nuove e inquietanti convergenze.
Il vuoto di potere politico in Pakistan preoccupa l'Unione Europea?
È molto, perché evidentemente abbiamo secondo me una percezione molto relativa di fino a che punto le strategie di destabilizzazione del terrorismo internazionale possano infiltrare un paese che vive una transizione così difficile. Questo chiama tutti a una grande responsabilità, a maggiore attenzione e soprattutto al tentativo di dotarsi degli strumenti più opportuni per conseguire dei risultati utili. Tra questi strumenti continuo a ritenere che essenziali siano quelli che finalmente mettono in condizione l'Unione Europea a 27 di poter governare 27 paesi e non solamente 15 come era fino a pochi anni fa.
La crisi del Caucaso scoppia in una terra cristiana, anche questa è una riflessione da fare.
La crisi del Caucaso scoppia in una terra dove appunto le contraddizioni che da un lato attengono quello che una volta si chiamava lo scontro di civiltà, ma dall'altro invece attengono le relazioni tra la Chiesa ortodossa, ad esempio, e le altre confessioni cristiane, e comunque le esperienze di cultura cristiana condite da una buona dose di nazionalismo, perché lì la Chiesa è Chiesa che è anche Stato in qualche modo, e trovano, credo, l'eco più ragionevole nelle parole del Papa. È il Papa che dice ai cristiani di quelle terre: attenti a quello che fate, e soprattutto guardate con verità e con libertà alle vostre origini e alla vostra fede per poter ricomporre i termini dello scontro.
Mauro, un'ultima domanda. La transizione che si sta avendo negli Stati Uniti, protesa al rinnovo del proprio presidente, possono aver dato il là a questo ritorno di crisi nel mondo?
Siccome abbiamo parlato di ingenuità prima, ma l'unico che non possiamo credere ingenuo in questa vicenda è il Premier Putin, c'è da credere che si sia scelto non solo il luogo giusto, ma anche il momento giusto.
Ed era Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento europeo, intervistato nel corso del meeting di Rimini dal nostro inviato Luca Collodi. Torniamo in studio qui dalla Città del Vaticano alle 13.32 per sentire i titoli del TG1 di oggi, con qualche minuto di differita. Titoli del TG1 delle 13.30.
Sfida russa alla Georgia, sì del Parlamento all'indipendenza di Ossetia e Abkhazia. Il ministro Frattini invita Mosca alla cautela, il TG1 a Poti. Via la convention democratica di Denver, sul palco l'aspirante First Lady Michelle per presentare il marito Barack Obama al mondo. Rapina e stupro di turisti in campeggio libero dopo la coppia olandese a Roma ieri notte, nel napoletano aggrediti due turisti tedeschi. La valanga sul Monte Bianco, inutili e rischiosi i soccorsi, saranno recuperati solo a primavera i corpi degli 8 alpinisti dispersi. Pakistan, tornano in azione Al-Qaeda e i talebani, reportage dei nostri inviati dalle basi dei terroristi. Pechino 2008, la Cina vince nello sport ma non nei diritti umani, espulsi 8 americani pro Tibet, l'Italia nona potenza sportiva al mondo, agli azzurri 28 podi e 8 medaglie d'oro. Buongiorno dal TG1, la Russia sfida la comunità internazionale sulla crisi in Georgia. Oggi il Parlamento di Mosca ha riconosciuto l'indipendenza di Ossetia del Sud e Abkhazia, le due province separatiste al centro della disputa. Il ministro degli esteri Frattini, parlando con il collega russo Lavrov, lo ha invitato alla cautela. Gli inviati del TG1, Pino Scaccia e Norberto Sanna.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di questo lunedì 25 agosto. Avete ascoltato con qualche minuto di differita questo sommario qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il nostro radiogiornale, ma continuiamo la diretta di oggi che stiamo realizzando proprio in collegamento con Rimini, con il meeting di Comunione e Liberazione che si è aperto ieri dal 24 al 30 agosto. Protagonisti o nessuno è il titolo della 29esima edizione di questo meeting. Dopo aver ascoltato alcune interviste del nostro inviato, andiamo proprio nel vivo della giornata di oggi, ascoltando uno degli incontri più importanti di questa giornata, dedicato a sussidiarietà per il cambiamento del paese. La linea dunque ai nostri inviati al nostro studio a Rimini.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Grazie allo studio di Roma, siete ancora amici della Radio Vaticana in diretta, del canale 105 Live, collegati con Rimini Fiera, la sede mobile della Radio Vaticana. Noi diamo subito la linea, grazie a Vincenzo Proto, alla sala Diotallevi, qui proprio della Fiera di Rimini, dove è in corso una conferenza stampa alla quale partecipano Gianni Alemanno, sindaco di Roma, e Roberto Formiconi, presidente della Regione Lombardia. Il tema è la sussidiarietà per il cambiamento del paese, un tema che tra l'altro sarà dibattuto questa sera alle 19 nella sala A1. Ci sono state delle anticipazioni, ascoltiamo quello che in questo momento sta succedendo in diretta dalla sala Diotallevi, questa conferenza stampa sulla sussidiarietà, alla presenza di tantissimi giornalisti inviati qua a Rimini.
Buongiorno a tutti, cominciamo. Cominciamo. Gli ospiti della prima conferenza stampa di oggi sono il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Loro parleranno questa sera alle 7. Il tema dell'incontro è sussidiarietà per il cambiamento del Paese. Il tema di questo incontro e perché i protagonisti di questo incontro sono loro due è semplice. Il Sindaco di Roma, il primo giorno da Sindaco, disse: la mia stella polare sarà la sussidiarietà. E accennando anche, entrando nello specifico, parlando di welfare state e welfare community. Mentre la Regione Lombardia da 15 anni è non soltanto un laboratorio e una palestra di sussidiarietà, ma la sussidiarietà è in qualche modo il principio ispiratore di una politica che è sotto gli occhi di tutti e i cui frutti sono valutabili da tutti. Per cui il governatore e il sindaco sono stati chiamati dal meeting a confrontarsi su questo tema. E la prima cosa di cui loro parleranno questa sera e a cui ora chiediamo di accennare brevemente prima delle domande è appunto quella di confrontarsi su che cosa vuol dire, che cosa può essere la sussidiarietà, dove può essere utile per il cambiamento del Paese e quali esempi concreti sono già in atto in questo senso. Nel pomeriggio loro parleranno anche del partito unico e del federalismo fiscale. E quindi ci sarà l'occasione anche per approfondire questi temi. Prima delle domande do la parola prima al Presidente Formigoni e poi al Sindaco Alemanno.
Grazie, buongiorno. Mi fa molto piacere di potermi confrontare con Gianni Alemanno sul tema della sussidiarietà e sugli altri temi, ma innanzitutto su questo, perché lo so appassionato quanto me alla questione della sussidiarietà, che io ritengo essere la questione politica fondamentale dell'epoca moderna, soprattutto per il nostro Paese, nel senso che sono profondamente convinto che di fronte al fallimento delle tradizionali politiche, di fronte alla situazione di difficoltà complessiva che il nostro Paese e l'Europa attraversa, di fronte all'impoverimento della società, una sussidiarietà correttamente intesa e correttamente applicata sia la chiave per uscire da questa crisi. Quindi o abbiamo della sussidiarietà una concezione nient'affatto marginale o residuale. Sussidiarietà è quel che riguarda il terzo settore, il volontariato, che per carità sono soggetti importantissimi della società. Ma credo che la sussidiarietà sia un metodo di governo che punta sulla valorizzazione, sull'esaltazione dei soggetti sociali e della loro capacità creativa e costruttiva. Sussidiarietà ovviamente non è sinonimo di altre parole che spesso vengono utilizzate a suo posto. Sussidiarietà non è decentramento, non è deconcentrazione, cioè trasferimento di poteri da un livello di governo più centrale ad un livello periferico, non è neppure sinonimo di federalismo la sussidiarietà. Anzi, io ritengo che il vero opposto del centralismo sia la sussidiarietà, perché la sussidiarietà appunto è un rovesciamento dell'impostazione politica tradizionale. Da un governo che vuole dare risposte ai bisogni dei cittadini organizzandole all'interno della politica, a un governo che riconosce come i cittadini sanno dare risposte ai propri bisogni e aiuta i cittadini a dare risposta a questi bisogni. Quindi l'opposto del centralismo è la sussidiarietà, il federalismo è il modo con cui organizzare il governo della sussidiarietà. Ma appunto attenzione che non basta semplicemente il decentramento, perché il centralismo è una brutta bestia sia a livello centrale, ma è un'altrettanto brutta bestia a livello periferico. Ci può essere un centralismo comunale, un centralismo regionale, un centralismo periferico altrettanto distruttivo delle forze vive della società che non il centralismo statale o centrale. Detto questo, e per non rubare troppo tempo in questa prima fase, sì, da quando le forze che sostengono la mia giunta governano la regione Lombardia, noi perseguiamo il disegno di fare della Lombardia la regione della sussidiarietà. Siamo partiti nell'applicare il metodo della sussidiarietà dai temi del welfare, assistenza, sanità, istruzione, scuola. Oggi applichiamo il metodo della sussidiarietà anche nelle tematiche economiche. La sussidiarietà è la leva migliore per realizzare una vera competitività, per dar modo ai piccoli e piccolissimi imprenditori di essere protagonisti nel mercato. Nel campo delle infrastrutture abbiamo negoziato e ottenuto dal governo di poter essere responsabili in regione delle infrastrutture più grosse che si verranno a realizzare, stradali, autostradali e ferroviarie. Per fare un esempio, non mille, faccio l'esempio della scuola e dell'istruzione. Noi abbiamo inventato e siamo stati la prima regione a realizzare nell'anno 2000 il buono scuola. Oggi abbiamo ulteriormente ampliato il sistema, evolvendo verso quello che abbiamo chiamato il sistema della dote. La dote è un finanziamento costante, pluriennale, che viene dato alle famiglie per accompagnare i giovani nel loro percorso scolastico. La dote è uno strumento di accompagnamento per la scuola, per la formazione professionale, per il lavoro. Abbiamo realizzato delle doti a sostegno dell'occupazione femminile, doti a sostegno di lauree deboli o titoli di studio deboli. Siamo molto soddisfatti di come ha funzionato il buono scuola, siamo ancora più soddisfatti di come sta funzionando la dote. Il buono scuola ha interessato un universo di famiglie di 60.000 unità. Le doti stanno interessando un universo di famiglie che sfiora le 200.000 unità, quindi un numero rilevantissimo di studenti, di giovani lombardi e le loro famiglie sanno di avere una regione al loro fianco che mette a disposizione delle risorse in maniera anticipata e pluriennale per favorire una scuola di qualità, un'istruzione di qualità. E mi fermerei qui, salvo eventualmente aggiungere cose successivamente.
Sì, grazie. Io innanzitutto voglio dire la mia contentezza non solo di essere qua a fianco a Roberto Formigoni, ma anche di essere qui al meeting, che ormai per me, come per Roberto, è un appuntamento fisso nella vita politica, ma anche nella vita personale, perché ormai da tanti anni è un momento di incontro in cui si comincia, si cerca di cominciare nel modo migliore l'attività e la progettualità che parte da settembre. Ecco, io credo che il dibattito a cui oggi siamo chiamati sia di straordinaria attualità, perché noi osserviamo nel dibattito politico la difficoltà con cui ancora oggi la parola sussidiarietà riesce ad affermarsi e a diventare centrale. Tutti ovviamente a parole sono favorevoli alla sussidiarietà, tutti riconoscono questo valore, questo principio, è riconosciuto anche nelle carte europee, ma poi se noi guardiamo il dibattito politico vediamo che sono altri termini che concentrano su di sé l'attenzione del pubblico: il federalismo, il liberismo, l'economia sociale di mercato, cioè altri elementi, altri parole. La parola sussidiarietà stenta a diventare centrale quanto merita. E allora, siccome noi siamo di fronte a due momenti importanti, che sono da un lato il primo autunno gestito da un governo di centrodestra e dall'altro lato la nascita di un nuovo partito, il Partito del Popolo della Libertà, io credo che sia molto importante cercare di rilanciare l'attenzione su questi temi, che valgono per tutte e tre le questioni che abbiamo posto, perché innanzitutto sul versante delle concrete esperienze amministrative noi ovviamente siamo molto più indietro di quello che è la Regione Lombardia, perché abbiamo cominciato ad amministrare adesso il Comune di Roma, però abbiamo constatato in maniera ineludibile l'insostenibilità di qualsiasi modello sociale su Roma, ma credo che questo vaga in qualsiasi punto, in qualsiasi città della nostra comunità nazionale, l'insostenibilità di un modello sociale che non faccia ricorso in maniera radicale al principio di sussidiarietà. Noi abbiamo come strumento il piano regolatore sociale, stiamo per riscrivere questo piano regolatore sociale, il nostro obiettivo è, nel corso di 1-2 anni, mettere in condizioni tutti gli utenti, tutte le famiglie, tutte le persone che hanno bisogno di assistenza, di scegliere le persone, le imprese, le associazioni, le cooperative da cui andare a avere la risposta ai propri bisogni. Perché questo è il dato fondamentale, non una scelta dall'alto, ma una scelta che parte dal basso. E questo può avvenire a Roma come in tutte le altre città, ma in particolare a Roma, perché la presenza ovviamente del mondo cattolico a Roma è molto forte, può avvenire da un lato con questa possibilità di scelta e dall'altro lato creando dei luoghi di effettiva partecipazione in cui il mondo del non profit, il mondo della società civile possa dire la sua, senza dover sempre passare attraverso la mediazione della burocrazia o della politica. Approfitto anche per dire una cosa che nel corso di questa estate non è stata chiara, la famosa commissione Amato di cui tanto si è parlato, non è una commissione politica, questa commissione Amato è fatta per essere una commissione della società civile, per cui ci saranno le università, ci saranno le categorie, ci saranno le associazioni, ci saranno gli ordini professionali, quindi è una realtà per rendere protagonista la società civile nella progettualità della città che vogliamo costruire per il futuro. Secondo elemento, la questione del PDL, anche qua io spero che nel lavoro che andremo a fare nei prossimi mesi esca fuori un modello inedito di PDL, di Popolo Libertà, che non esito a definire un modello di partito sussidiario, cioè il fatto che il PDL possa essere un partito profondamente aperto e profondamente radicato sulla società civile. Certo, per fare questo sono necessarie regole di profonda e trasparente partecipazione, è necessario un meccanismo elettorale che permetta le preferenze o le primarie o i collegi, ma che permetta di scegliere, però il dato di fondo è questo: se vogliamo costruire un partito diverso sia dal partito apparato sia dal partito diciamo così semplice segreteria degli onorevoli, l'unica strada è quella di un partito sussidiario aperto alla società civile. Infine l'ultimo punto, anche sul federalismo fiscale, siamo tutti in attesa di poter discutere questa riforma, il ministro Calderoli sta lavorando alla bozza che sarà diffusa nelle prossime settimane, anche qua l'elemento, l'utilizzo della sussidiarietà, e cioè il fatto che non si tratti soltanto di trasferire poteri tra Stato, Regioni e Comuni, ma si tratta di trasferire poteri e possibilità di scelta alla società civile, sarà la vera realtà diversa. Prima Formigoni sottolineava, non vogliamo un centralismo statale, ma non vogliamo neanche un centralismo regionale o comunale. Il federalismo ha senso se diventa uno strumento per aumentare il livello di sussidiarietà, il livello di coinvolgimento della società civile, il livello di sussidiarietà orizzontale, quindi, che riesce a generare e a mettere in moto nella nostra società. Io concludo dicendo che sono convinto che l'Italia, il nostro paese, si rimetterà veramente in movimento il giorno in cui rimetterà in movimento le persone, le famiglie, i corpi intermedi, la realtà della società civile. Lì è la vera energia su cui noi dobbiamo ripartire. Se mettiamo in movimento questa grande energia che è sempre stata sviluppatissima nella società italiana, io sono convinto che tutti i rischi di declino saranno presto, rapidamente accantonati.
Grazie. Due parole ancora, Presidente Formigoni, sui temi accennati dal Sindaco, che sono la solidarietà, il federalismo fiscale e il partito unico del centrodestra.
Sì, sul Popolo della Libertà io lo reputo un'impresa affascinante e necessaria, nata dall'intuizione di Berlusconi, che ha trovato subito d'accordo Gianfranco Fini e altri, e dall'esigenza dei nostri elettori, che chiedono semplificazione e chiedono appunto un partito vero. Sottolineo anch'io queste cose dette da Gianni. Noi dobbiamo andare a fare un partito vero in cui la regola sia la partecipazione. I cittadini contano, gli iscritti contano, le idee si confrontano, c'è dibattito, la classe dirigente viene scelta attraverso il consenso degli iscritti, dei simpatizzanti, quindi un partito democratico, anche perché abbiamo l'ambizione di rappresentare la metà più uno degli italiani, e quindi è giusto che ci sia spazio appunto per il protagonismo anche qui delle persone, dei militanti, dei simpatizzanti. Questa rivendicazione del diritto dei cittadini a scegliere la classe dirigente del partito vale anche per i sistemi elettorali. Sono non da oggi a favore della reintroduzione di un voto di preferenza o alternativamente di primarie regolamentate per legge, perché credo che i cittadini abbiano il diritto non soltanto di scegliere il leader, di scegliere il partito, ma anche di scegliere il proprio deputato, il proprio senatore. C'è una democrazia diretta che si gioca nel fatto che il cittadino più umile possa andare nell'ufficio, incontrando per strada, possa dire: ti ho eletto io, ti ho votato io, allora dammi conto di quello che state facendo. Io credo anche che in questi mesi di preparazione verso il congresso di unificazione noi dobbiamo svolgere, siamo impegnati a svolgere un grandissimo lavoro di coinvolgimento, non soltanto degli altri partiti che con Forza Italia e N saranno protagonisti, ma anche di persone, movimenti, associazioni della società civile. Credo che dovremo misurarci anche con la necessità di dare un'identità programmatica al partito. Certo, siamo adiuvati dal fatto di avere un programma di governo
ancora
molto
in diretta dalla postazione mobile della Radio Vaticana. Noi usciamo dalla sala di Ottalevi, dove abbiamo avuto modo di ascoltare proprio sul tema della sussidiarietà sia il presidente Formigoni della Regione Lombardia sia il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Il tema è quello della sussidiarietà. Poi avete ascoltato, il dibattito prosegue e proseguirà anche questa sera intorno alle 19 qui alla Fiera di Rimini, proprio su queste tematiche che noi vi abbiamo accennato. A questo punto, da Luca Collodi, da Vincenzo Proto e da Deborah Donnini in redazione, qui nello studio della Radio Vaticana, alla Fiera di Rimini, la linea torna a Roma. Vi ricordo il radiogiornale della Radio Vaticana a partire dalle 14, ma torneremo alle 15 a collegarci ancora con il meeting per l'amicizia tra i popoli, qui alla Fiera di Rimini, da Luca Collodi, linea a Roma.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.